Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari.
22esima puntata.
Mescal, disse il console quasi sovrappensiero. Cosa aveva detto? Ma poco importava. Solo il mescal avrebbe funzionato. Ma non doveva essere un mescal impegnativo, si ripeté. No, signor Cervantes, bisbigliò. Mescal pochito. Ma no, pensò il console, non era soltanto che non avrebbe dovuto. Non era soltanto quello, no. Era più come se avesse perso o mancato qualcosa. O forse non esattamente perso, non esattamente mancato. Era più come se stesse aspettando qualcosa. Anzi, non aspettando. Era come se lui fosse, invece che sulla porta del Salon Ophelia, lo sguardo fisso sulla piscina tranquilla dove Yvonne e Hugh stavano per mettersi a nuotare, ancora una volta sulla nera banchina della stazione aperta, con i fiordalisi e le regine dei prati che crescevano sull'altro lato, dove era andato, dopo una notte di bagordi, a prendere Lee Maitland, che tornava dalla Virginia alle 7:40, ancora a sbronzo, a cuor leggero, a piè leggero. Trasudando alcol da ogni poro, il console si fermò sulla porta aperta del Salon Ophelia. Oh, che cosa ragionevole essersi scolato quel mescal. Che cosa ragionevole. Perché era la cosa giusta, l'unica possibile, da bere in questa situazione. No, non solo aveva provato a se stesso di non averne paura, ma adesso era sveglio per davvero, di nuovo fresco come una rosa e in grado di affrontare qualsiasi imprevisto. A parte quel leggero, inarrestabile spasmo, quel tremito nel suo campo visivo, simile a una miriade di pulci di mare, avrebbe potuto raccontare a se stesso che non beveva niente da mesi. Beh, l'unico problema era che pativa troppo il caldo. Una cascata naturale che si gettava in una specie di cisterna costruita su due piani sfalsati. Lo spettacolo gli suggeriva più una grottesca e colossale sudata letale che qualcosa di rinfrescante. Il piano inferiore formava una piscina dove Hugh e Yvonne non si erano ancora immersi. Dal ribollente livello superiore l'acqua correva a formare una cascata artificiale oltre la quale diventava un veloce fiume serpeggiante nella fitta giungla per poi precipitare in una cascata naturale molto più ampia che da lì non si vedeva. E poi svanire, ricordava il console, smarrire la propria identità, gocciolare qui e lì in fondo alla barranca. Un sentiero seguiva il torrente dentro la giungla, finché ad un tratto un altro sentiero prendeva a destra verso Parian e il Farolito. Ma anche il primo sentiero portava a un paesino con parecchie cantinas. Chissà perché. Una volta, forse ai tempi delle hacienda, Tomalin aveva avuto qualche rilevanza per l'irrigazione. E poi, dopo gli incendi delle piantagioni di canna da zucchero, era nato il progetto, tanto mirabolante quanto fragile, di una spa di lusso, ma era stato diabolicamente abbandonato. Più tardi era aleggiato il vago sogno di una centrale idroelettrica, ma non se n'era fatto nulla. Parian era un mistero ancora più fitto. Originariamente edificata da un manipolo di feroci antenati di Cervantes che erano riusciti a rendere grande il Messico anche tradendola, i tlaxcalani ingannatori, la capitale nominale dello Stato era stata eclissata da Cuanahuac dopo la rivoluzione e pur restando un oscuro centro amministrativo nessuno era ancora riuscito a fornire al console una spiegazione convincente del perché esistesse ancora. Ce n'era di gente che ci andava, ma adesso che ci pensava ben pochi facevano ritorno. Ma sì, ma certo che tornavano, era tornato perfino lui da lì, c'era sempre una spiegazione. Ma perché nessuna corriera ci arrivava anche solo con riluttanza, dopo un percorso tortuoso? Il console subbalzò. Vicino a lui c'erano appostati alcuni fotografi. Sistemati accanto ai loro aggeggi scassati, aspettavano che i bagnanti uscissero dagli spogliatoi. Due ragazze squittirono mentre correvano verso l'acqua con i loro vecchi costumi presi a nolo. I loro accompagnatori camminarono impettiti lungo il parapetto grigio che divideva la piscina dalle rapide sovrastanti. Decisero ovviamente di non tuffarsi, adducendo come scusa un trampolino senza scaletta, rimasto come la vittima di uno tsunami su un albero di falso pepe. Dopo un po' si lanciarono gridando per il tratto di asfalto in discesa, fin dentro la piscina. Le ragazze ebbero un'esitazione, ma alla fine si immersero ridacchiando. Le folate scostanti increspavano la superficie dell'acqua. Le nuvole color magenta si addensavano sempre più alte all'orizzonte, ma per il momento lì sopra il cielo restava il sereno. Apparvero Hugh e Yvonne con addosso dei costumi grotteschi. Si fermarono a ridacchiare a bordo piscina. Avevano i brividi, anche se erano riscaldati dai raggi orizzontali del sole. I fotografi scattarono le fotografie. «Però», gridò Yvonne, «sembrano le cascate di Orchard in Galles».
«Oppure quelle del Niagara», osservò il console, «verso il 1900. Che ne dici di un giretto sul Made of the Mist, eh? 75 centesimi compresa la cerata?»
Hugh si girò con cautela le mani sulle ginocchia. «Già, fin dove termina l'arcobaleno?»
«La grotta dei venti, la cascata sagrada».
E c'erano in effetti degli arcobaleni. Ma se anche non ci fossero stati, il mescal, di cui Yvonne non poteva certo essersi accorta, avrebbe comunque reso magico quel posto. La magia era data dalle cascate del Niagara in sé, non dalla loro maestosità elementare, ma dalle coppie in luna di miele. Un'idea dolce, dozzinale, perfino volgare, dell'amore che infestava quel posto malinconico e bagnato di bruma. Ma adesso il mescal toccò una nota stonata, poi una successione di note stonate, lamentose, dietro le quali sembrava ballare la nebbiolina che aleggiava attraverso l'elusiva inafferrabilità dei fasci di luce in mezzo ai festoni sfilacciati degli arcobaleni fluttuanti. Il rombo sommesso delle cascate riempiva la stanza come i motori di una nave. L'eternità. Il console, più fresco, si appoggiò al bancone e fissò il secondo bicchiere di quel liquido incolore che odorava di etere. Mescere o non mescere? Ma senza il mescal, fantasticò, eh? Aveva dimenticato l'eternità, dimenticato il viaggio del loro mondo. E che la Terra era una nave sferzata dalla coda di Capo Horn, condannata a non arrivare mai alla sua Valparaiso. O che era una pallina da golf, scagliata verso la farfalla d'Ercole e acchiappata con gesto imperioso da un gigante alla finestra di un manicomio all'inferno. O che era una corriera, con il suo tortuoso tragitto verso Tomalin o verso il nulla. O che era come qualunque cosa fosse diventata di lì a poco, dopo il prossimo mescal. Eppure non c'era ancora stato il prossimo mescal. Il console era lì, come se la mano ormai fosse parte integrante del bicchiere, ad ascoltare, a ricordare. All'improvviso, sopra il rombo, sentì le nitide, dolci voci dei giovani messicani là fuori. E anche la voce di Yvonne, tanto cara, intollerabile e diversa dopo il primo mescal, che avrebbe perso di lì a poco. Perché perso? E adesso era come se le voci si confondessero con l'abbacinante torrente di luce che si rovesciava all'interno dalla porta aperta, trasformando i fiori scarlatti sul sentiero in spade fiammeggianti. Perfino la cattiva poesia è meglio della vita, diceva forse quel marasma di voci, mentre lui ora si scolava metà del bicchiere. Il console percepiva anche un altro rombo,
ma arrivava dalla sua testa. Cloppete 1. Ah, il treno espresso, dondolante, che trasporta un cadavere per i verdi campi. Che cos'è un uomo se non una piccola anima che sorregge un cadavere? L'anima. Ah, ma anche l'anima non aveva forse i suoi selvaggi e infidi tlaxcalani, i suoi cortes e le sue noces tristes, e, seduto in catene nel cuore della cittadella bere cioccolata, il suo pallido Montezuma? Il rombo salì, scemò, salì di nuovo. Gli accordi di una chitarra si mescolarono a una moltitudine di voci che gridavano, cantavano, come le donne indigene del Kashmir, imploranti sopra il frastuono del Maelstrom. «Barraccio!» gemevano, e la stanza buia con la porta lampeggiante ondeggiava sotto i suoi piedi. «Che ne dici, Yvonne? Perché una volta non scagliamo quel bimbo, il popo?» «Santo cielo, e perché mai? Non hai fatto abbastanza esercizio per una...»
«Beh, forse la cosa migliore sarebbe fare prima un po' di allenamento, provare qualche cima più bassa.» E stavano scherzando. Ma il console non stava scherzando. Il secondo mezcal era diventato impegnativo. Lo lasciò sul bancone senza nemmeno finirlo. Il signor Cervantes lo stava chiamando da un angolo distante.
Un ometto trasandato, con una benda nera su un occhio e una giacca nera, ma con un sombrero bellissimo dai lunghi fiocchetti colorati che cadevano lungo la schiena, sembrava, per quanto un vero selvaggio, almeno nervoso quanto il console. Quale magnetismo attirava queste creature rovinate e tremanti nella sua orbita? Cervantes gli fece strada dietro il banco, salì due gradini e scostò una tenda. Povero essere ramingo! Voleva solo mostrargli per l'ennesima volta la sua stanzina. Il console salì i gradini con qualche difficoltà. C'era un bugigattolo con un grande letto d'ottone, appeso su una rastrelliera alla parete, qualche archibugio arrugginito. In un angolo, davanti a una piccola vergine di porcellana, bruciava un lumicino. Una candela votiva, in realtà, che attraverso il vetro diffondeva un bagliore rossastro per tutto il bugigattolo e proiettava un ampio cono giallo e tremolante sul soffitto. Lo stoppino era al lumicino. «Signore!» lo indicò Cervantes con una mano incerta. «Signor! Mio nonno diceva di non farla spegnere mai!» Gli occhi del console si riempirono di lacrime al sapore di mezcal e ricordò un momento nella sbronza della sera prima, quando insieme al dottor Vigil era entrato in una chiesa di Guanahuac che non conosceva, con addobbi cupi e strane immagini votive, una vergine compassionevole che fluttuava nelle tenebre, alla quale aveva implorato, con il cuore che martellava confuso, di riavere Yvonne. Figure nere, tragiche e isolate, si aggiravano per la chiesa o giacevano prostrate. Vi si recava soltanto chi era in lutto o chi era solo al mondo. «Lei è la vergine di chi non ha più nessuno», gli aveva detto il dottore, alludendo con il capo all'icona, «e dei marinai che sono per mare». Poi si era inginocchiato nella polvere e, dopo aver appoggiato la pistola, perché il dottor Vigil al ballo della Croce Rossa si presentava sempre armato, sul pavimento accanto a lui, aveva detto mestamente: «Nessuno ci viene qui, solo quelli che non hanno più nessuno». Adesso il console trasformò questa vergine in quella che aveva esaudito le sue preghiere e, mentre se ne stavano in silenzio al suo cospetto, pregò di nuovo. «Niente è cambiato. E a dispetto della misericordia di Dio, io sono ancora solo. Anche se la mia sofferenza sembra assurda, io sto ancora male. La mia vita non ha senso». E non ce l'aveva, infatti. E comunque non era questo che voleva dire. «Ti prego, lascia che Yvonne sogni. Sogni una nuova vita con me. Ti prego, lasciami credere che tutto questo non sia un abominevole autoinganno». Provò: «Ti prego, fa che io la renda felice e portami via da questa terrorizzante tirannia dell'io. Sono caduto così in basso. Fammi cadere ancora più in basso, così che io possa conoscere la verità. Insegnami ad amare ancora, ad amare la vita. Nemmeno questo funzionava. Ma dov'è l'amore? Fammi soffrire davvero. Ridammi la mia purezza, la sapienza dei misteri che ho tradito e perduto. Fammi diventare davvero solo, di modo che possa pregare in modo sincero. Aiutaci a essere di nuovo felici da qualche parte, se non altro insieme, se non altro lontani da questo terribile mondo. Distruggi il mondo, gridò in cuor suo.
Gli occhi della Vergine erano rivolti in basso, come a benedirlo, ma chissà se aveva sentito. Il console non si era quasi accorto che Cervantes aveva preso uno dei fucili. Mi piace andare a caccia.
Dopo averlo rimesso a posto, aprì il cassetto più basso di un guardaroba in un altro angolo.
Il cassetto era pieno zeppo di libri, compresa la storia di Tlaxcala, in 10 volumi.
Beh, lo richiuse subito.
Sono un uomo inutile e non leggo quei libri per dimostrare la mia inutilità, disse impettito.
Sì, ombre, continuò mentre tornavano al bar. Come vi dicevo, io obbedisco a mio nonno. Mi dice di sposare mia moglie e così io chiamo mia moglie Mamma Sita.
Tirò fuori la fotografia di un bambino in una bara e l'appoggiò sul bancone.
Ho bevuto per tutto il giorno.
Occhiali da sole e bastone alpino. Staresti d'incanto con una crema protettiva per il viso, più un cappello di lana tirato sopra gli occhi.
E riecco la voce di Hugh e poi quella di Yvonne. Si stavano vestendo e parlavano ad alta voce da uno spogliatoio all'altro, a meno di 2 metri di distanza, al di là del muro.
Fame adesso? No, un paio di uvette, mezza prugna, senza dimenticare i limoni.
Il console finì il mescal. Tutto uno scherzo idiota, ovviamente, però quell'idea di scalare il Popo era proprio il tipo di cose che Hugh avrebbe scoperto prima dell'arrivo, trascurandone tante altre.
Possibile, però, che l'idea di scalare il vulcano li avesse in qualche modo intrigati, come se custodisse il senso di una vita insieme.
Sì, eccolo lì che si ergeva davanti a loro, con tutte le sue insidie nascoste, i pericoli, le ambiguità, gli inganni, portentoso, tanto quanto lo era nel breve effimero spazio di un autoinganno, di una sigaretta, il loro stesso destino.
Oh, Ion, ahimè, era semplicemente felice,
Da dove partiamo? Da Macameca?
Per prevenire il mal di montagna? Un pellegrinaggio mica da ridere se è per questo.
Io e Jeffrey pensavamo di farlo anni fa. Prima vai a cavallo fino a Tlamancas.
A mezzanotte all'Hotel Fausto.
Cosa preferireste voi, cavoli amari o lingue di pappagallo in salmì?
Gli accolse il console, innocente, sprovvisto di bicchiere, al tavolo, accigliato.
«La cena è Maus», pensò, cercando di nascondere la voce remota del mescal mentre scrutava il menù che gli aveva portato Cervantes. «Ho un succo d'acerrimo nemico, magari uso delle uova con piselli, ho un bel peperone,
E perché non un bel filete de huachinango rebosado tartar con ufficialetti fritti?» Cervantes aveva allungato un menù sia a Yvonne che a Hugh, ma loro avevano preferito consultare lo stesso, cioè quello di lei, vicini. «La zuppa speciale del dottor Moise von Schmidhaus», scandì Yvonne divertita.
«Penso che prenderò un cetriolo in salsa», disse il console, «senza farmi mancare i piselli».
«Ma solo uno», continuò il console, dispiaciuto per Cervantes, visto che Hugh rideva a crepapelle. «Ma per favore, attenzione agli ufficialetti fritti, non bruciamoli troppo!»
«In salsa tartara?» domandò Hugh. «Tlaxcala?» Cervantes, sempre sorridente, si intromise agitando una matita. «Sì, sono di Tlaxcala e vi gustano le uova, signore? Le uova all'occhio de bue? Muy sobrosos! Uova divorziate, Un filetto di pesce coi piselli, vol-au-vent à la reine, Capriole per la regina, O preferisce uova in camice con un pene raffermo, o un fegato al vino, o i bocconcini di pollo, o il pollo speziale della casa, un bel piccione giovane, Un bel pesciolino con il tartaro fritto, vi gusta?
Ah, quel tartaro ubiquo,
esclamò Hugh. «Penso che il pollo speziale della casa potrebbe essere ancora più buono, no?»
Yvonne stava ridendo, ma secondo il console tutti quei doppi sensi le erano sfuggiti e ancora non si era resa conto di nulla.
«Probabilmente servito con una sposa al peperoncino. Se vi piace il polpo nel suo inchiostro, o tonno subito, o un mole imponente, forse per cominciare vi va del melone affettato, una marmellata di fichi, delle crepi con succo di muori, o uova benedette, ve gusta? Volete bere prima un gin freeze, Un buon gin freeze, Martini pescatore, Vino mosso?»
«Madre?» domandò il console. «Cos'è questo madre qui? Ti va di mangiare tua madre, Yvonne?»
«Madre, signor, è un pesce también. Pesce yatupec, muy sabroso, te gusta?»
«Che ne dici, Hugh? Ti va di fare il pesce in barile?»
«Vorrei una birra. Cerveza, sì? Montezuma? Dos Esquis? Carta Blanca?»
Alla fine optarono tutti per una zuppa di vongole, uova strapazzate, il pollo speziale della casa, fagioli e birra.
All'inizio il console aveva ordinato solo gamberetti e hamburger, ma poi accontentò Yvonne.
«Tesoro, ordini solo quello. Io ho una fame da lupi!»
E si strinsero la mano sul tavolo. E poi per la seconda volta quel giorno i loro occhi, una lunga occhiata di desiderio. Dietro gli occhi di Yvonne, dietro di lei, il console per un attimo vide Granada e il treno che andava a passo di valzer da Algeciras lungo i pianori dell'Andalusia. Ciuffete, tracchete, ciuffete, tracchete, ciuffete. La bassa strada polverosa che dalla stazione passava accanto alla vecchia arena e al bar Hollywood per arrivare in centro e poi superava il consolato britannico e il convento di Los Angeles e più su il Washington Irving Hotel. Il vecchio tram numero 7 che passava di lì. Era sera e le maestose carrozze risalivano a fatica i giardini. Transitavano lente sotto gli archi, risalendo dove un eterno mendicante suonava una chitarra a tre corde, attraverso i giardini dappertutto, su, fino ai meravigliosi arabeschi dell'Alhambra, che però lo annoiavano, oltre il pozzo dove si erano dati appuntamento, fino all'America Pension. E su adesso, anche loro stavano salendo, fino ai giardini dell'Eneralife. E adesso, dai giardini dell'Eneralife, su, fino alla tomba moresca sul cucuzzolo più alto della collina. Lì si erano scambiati la promessa di matrimonio.